9:59, siamo quasi al primo giro di boa di questa informazione di lunedì 18 dicembre e siamo alla seconda diretta di questa mattina. Vorremmo parlare di CPR, questo orrore del mondo che che viviamo, e così aggiornarci riguardo alle ultime questioni di questi centri di permanenza per il rimpatrio. Lo facciamo con un compagno dell'Assemblea No CPR di Torino. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento. Buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, io inizierei da quello che è successo con il CPR di Via Corelli a Milano, perché c'è stata una decisione del GIP, della Procura di Milano, riguardo a questo CPR. Di cosa si tratta?
Allora, quello che ha portato avanti la Procura di Milano dopo anni di segnalazioni di associazioni e reti locali è la richiesta del sequestro della società La Martignana SRL che gestisce il CPR di Via Corelli di Milano. Pare che appunto la società, da quello che ricostruisce la Procura dopo appunto queste segnalazioni, anche le testimonianze di persone che hanno lavorato lì, che hanno prestato servizio sanitario e altre attività, sia appunto i reati di turbativa d'asta e truffa, perché pare che appunto ci fossero carte false, che appunto di false forniture di servizi, cioè la società certificava di aver effettuato dei servizi appunto per portare avanti il business sulle persone migranti, sulle persone razzializzate, che effettivamente poi lì non venivano mai effettuati, quindi corsi di formazione per appunto contrastare malattie infettive all'interno della struttura, corsi di mediazione culturale, attività di lingua che non sono mai avvenute. È interessante appunto vedere come appunto dopo segnalazioni che vengono portate avanti da più di 3-4 anni la Procura si sia attivata solamente adesso. Se i giornali riportano appunto di questo fantomatico sequestro del CPR, diciamo, i titoli sono sempre al solito sensazionalistici. Per il momento quello che è in atto è la richiesta di sequestro della società Martignana SRL. Ad oggi infatti la struttura è ancora perfettamente attiva come lo è stata appunto negli ultimi anni.
E poi un'altra delle cose, scusami se ti interrompo, no? Citavi appunto delle testimonianze degli ex operatori che hanno lavorato nel centro, che ci restituiscono delle testimonianze che vengono portate quotidianamente da tutti i gruppi che si oppongono all'inferno dei CPR, quindi l'uso di psicofarmaci ad alti dosaggi come fosse caramelle, e direi che insomma tutti i percorsi di lotta contro il CPR hanno più volte sottolineato e denunciato quest'uso degli psicofarmaci o il cibo scaduto, andato a male, la mancanza di presidi sanitari, disinfettanti, insomma tutto quello che può servire in una infermeria che all'improvviso la Procura di Milano scopre.
Sì, infatti è strano, cioè, o comunque nulla di nuovo, dico, appunto la Procura tenga conto prevalentemente appunto delle testimonianze che vengono dal personale e non appunto le denunce che negli anni sono state portate avanti da chi ha vissuto sulla propria pelle che cos'è un CPR, e dall'altro è altrettanto strano di come da un lato la Procura di questa indagine in modo sensazionalistico, come dire, acclami il sequestro del CPR, ma dall'altro la prefettura aveva rinnovato l'appalto di gestione per Martignana SRL anche per il 2024, quindi una totale mancanza appunto di controllo rispetto all'attività di gestione appunto da parte della procura su questa società. Quindi si vede un po' questa specie di stato a due facce: uno, da un lato la prefettura che senza il benché minimo controllo, nonostante le segnalazioni, nonostante anche le rivolte, infatti poi sarebbe bello anche parlare di cosa succede in altri CPR d'Italia e anche parlare delle rivolte recenti e meno recenti, cioè quest'estate il Corelli è stato teatro di rivolte da parte dei detenuti che non vengono tenute minimamente in conto appunto dalla prefettura o appunto da chi dovrebbe vigilare rispetto a cosa succede all'interno di questi posti, che per noi sono un teatro di violenza quotidiana e strutturale che lo Stato decide di mantenere appunto in queste condizioni, proprio come dichiarava la Meloni nel discorso di qualche mese fa, per da monito per chi decide di attraversare il Mediterraneo. Dall'altro invece appunto c'è questa azione della procura che si inserisce appunto nella dialettica dell'opposizione dei partiti politici, che invece appunto mette sotto sequestro e appunto apre un po' questo vaso di Pandora che comunque sembra essere un po' un segreto di Pulcinella, cioè quello che riporta la procura dopo anni, perché appunto di che cos'è il CPR, come dicevi tu, dell'abuso di psicofarmaci, del cibo scaduto, del cibo durante le rivolte che viene sedato con gli psicofarmaci, delle condizioni disumane che si vivono, della violenza quotidiana fisica e legata all'isolamento. Se ne parla da un sacco di tempo e solamente adesso alle porte del 2024, dopo dossier, inchieste eccetera, viene fuori pubblicamente, almeno per quanto riguarda la pubblicità della procura, che cos'è effettivamente un CPR.
Quindi sì, e però la procura non si prende comunque la briga, no, di indagare invece su quelle che potrebbero essere le responsabilità della prefettura, che continuava a rinnovare come se nulla fosse il bando all'ente gestore. E quindi no, nessun tipo di indagine sulle responsabilità almeno di omissione di controllo rispetto a quello che succedeva dentro il CPR, viste anche le continue rivolte che portavano proprio la denuncia di queste condizioni.
Ebbene sì, sembra appunto come se la responsabilità rispetto a quello che succede all'interno del CPR voglia essere scaricata solo ed esclusivamente sugli enti gestori, responsabilizzando completamente chi quei posti li ha istituiti per legge, chi quei posti quotidianamente li controlla attraverso le sue diramazioni, cioè la diramazione, una delle diramazioni della prefettura sono gli sbirri, le guardie della Polizia di Stato, dei carabinieri o per certi versi anche dell'esercito, che quotidianamente stanno in quei posti lì e che effettivamente sanno benissimo cosa succede e sono attori e promotori di appunto di quelle condizioni che le persone recluse vivono quotidianamente.
Senti,
ma fortunatamente, no, scusate, dimmi pure.
No, ci volevo solo chiedere, cioè solo fare una considerazione rispetto a quello che stavi dicendo, perché adesso con le nuove normative è aumentato il periodo di permanenza in questi lager fino a 18 mesi. Questo è stato uno anche dei motivi per cui proprio ieri al centro di permanenza di Gradisca di Sonso in Friuli ci sono stati sabato delle proteste rispetto non solo all'assenza di acqua calda, insufficienza di coperte, mancanza di riscaldamento, ma anche insomma dell'ansia che genera giustamente in questi ragazzi tunisini il fatto di poter essere trattenuti per altri 18 mesi, e anche il fatto che adesso, secondo la nuova decretazione del governo, dovrebbero essere istituiti i CPR in ogni regione.
Sì. Diciamo che i governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni hanno sempre proclamato appunto questo intento di costruire un CPR in ogni regione. Questo governo, diversamente dagli altri, ma anche come dire, in un contesto normativo europeo rispetto alla gestione dei flussi, sta facendo dei passi avanti appunto per provare a costruire dei CPR nuovi e implementare appunto questo apparato di detenzione amministrativa, la cosiddetta macchina delle espulsioni. Lo dimostra il nuovo CPR che è stato questo CPR hotspot, che è stato costruito quest'estate a Pozzallo, lo dimostra il fatto che, almeno da quello che emerge dai giornali, si stanno facendo dei passi avanti per costruire, per riaprire il CPR di Torino. Pare che un altro CPR debba essere costruito a Ferrara, si parla di un altro CPR hotspot sul modello Pozzallo a Ventimiglia. Se ne parla tanto, effettivamente i dati rispetto all'ampliamento della rete di CPR non sono meno rispetto a quelli che si potevano avere in passato, proprio perché appunto con la decretazione d'urgenza è stato imposto il segreto rispetto a tutti gli atti relativi alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione di questi luoghi, e appunto i bandi di assegnazione non vengono più gestiti dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura, ma direttamente dal Ministero della Difesa, e quindi ad esempio l'identificazione dei luoghi dove questi posti devono sorgere è rimessa al genio militare. Però se da questo lato non si sanno, cioè non si hanno molte notizie attendibili se non da parte dei giornali, dall'altro lato quello che comunque continua a trapelare fuori dalle mura dei CPR, di questi luoghi di tortura definiti lager, è che le lotte effettivamente contro questi CPR, le lotte per la libertà, le lotte per distruggere le gabbie di detenzione amministrativa continuano. Se i giornali riportano appunto quando la mancanza di acqua calda, quando il caldo, quando il freddo, quando la mancanza di cibo, a prescindere da questi appunto motivi specifici, effettivamente le lotte ci sono, e sono delle lotte contro la segregazione della detenzione amministrativa. Quella di Gradisca di Sonzo è la seconda rivolta nel giro di 15 giorni. Ma le rivolte e le lotte all'interno dei CPR sono quotidiane, benché il più delle volte silenziate e invisibilizzate. E quindi sarebbe importante dare risalto a queste lotte, soprattutto riuscire a trovare dei modi per dare solidarietà a chi sta lottando quelle strutture, perché effettivamente appunto al di là di quelle che possono essere gli intenti della procura o le azioni della procura, ad oggi possiamo dire che solo ed esclusivamente questi gesti di lotta, le rivolte, la distruzione delle gabbie sono state l'unico strumento che è riuscito a inceppare la macchina delle espulsioni e la macchina della detenzione amministrativa, così come è successo appunto a Torino. Benché negli anni associazioni, gruppi politici abbiano provato a fare il possibile per provare ad impedire l'apertura con dichiarazioni di intenti, ricorsi, eccetera, a Torino i 144 posti di detenzione amministrativa, quelle 144 gabbie, sono venute meno solo ed esclusivamente grazie al fuoco, grazie alla rivolta di chi ha lottato mettendo a repentaglio la propria libertà. Quindi è importante ricordare che queste lotte ci sono, sono vive, e che poi dell'attivazione della giustizia con i suoi tempi, ce ne possiamo fare ben poco.
Sì.
Dei titoli di giornale sensazionalistici.
Assolutamente. E così appunto di questo CPR di Torino, che per fortuna è chiuso, ed è stato chiuso proprio come ricordavi tu, dalla rabbia e dalla voglia di libertà di chi vi era recluso, ci sono così delle notizie di una sua possibile riapertura? Come assemblea state un po' seguendo quello che accade intorno al CPR della nostra città?
Ma quello che sembra trapelare dalle informazioni e dall'ultimo consiglio di sicurezza presieduto da Pianterosi qua a Torino è che il CPR, contrariamente a quanto previsto dagli ultimi decreti che appunto prevedono la costruzione di CPR fuori dai centri abitati e i luoghi che possono essere facilmente controllati dalle forze di polizia, pare che i lavori al CPR di Corso Brunelleschi debbano riprendere, e che quindi il luogo deputato per il CPR piemontese è appunto Corso Brunelleschi, dove appunto sono avvenute le rivolte. Non si parla più del parco della Vauda, appunto la zona militare dell'ex poligono, inizialmente paventata per la costruzione di questo mega CPR da 2000 posti. Però effettivamente, al di là di queste informazioni prese appunto dai giornali e dalle dichiarazioni del Ministero, non ti saprei dare al momento altre informazioni.
Sì, anche perché, come dicevi giustamente tu, le tengono ben segretate, appunto perché i CPR sono palesemente nemici della libertà, e chiunque invece ce l'abbia a cuore non può che lottare contro di essi. Io aggiungo tanto una piccola cosa rispetto a quello che dicevi tu, cioè è proprio così, no? Nonostante le inchieste o diciamo tutti quegli atti della società civile, sono soprattutto le persone recluse ad aver chiuso i CPR e anche a continuare a tenerli a capienza molto ridotta, no? Perché le ultime rivolte al CPR hanno dato una spallata a quello che comunque era un centro con una struttura rovinata negli anni proprio da chi vi era detenuto, ed è un po' anche quello che lamentano alcuni giornali regionali per queste ultime rivolte al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo. Io, che dire, ti ringrazio, ti chiedo se ci sono o prossimi appuntamenti da pubblicizzare oppure altre cose che vuoi aggiungere rispetto a questo discorso.
Per il momento non ci sono altri appuntamenti da pubblicizzare, ma ci stiamo lavorando. Una cosa che ci piacerebbe fare è appunto provare a dare risalto ad alcune azioni in solidarietà che ci sono state rispetto appunto alla lotta delle persone recluse in CPR. Mi piace sempre ricordare che il mese scorso delle persone a Caltanissetta hanno provato, nel più completo stupore appunto delle guardie che stavano portando avanti la deportazione, un tentativo di blocco di una deportazione dal CPR di Pian del Lago. Quindi ci piacerebbe trovare un modo per appunto raccontare più da vicino questa esperienza e provare a condividere in città e comunque non solo delle pratiche di solidarietà attiva che vadano oltre appunto la, come dire, condivisione di intenti e di principi che poi non riescono appunto a scalfire effettivamente la macchina delle espulsioni. Quindi a breve stiamo provando ad immaginare un momento di confronto su pratiche che un tempo anche appunto in questa città hanno avuto luogo, e quindi sarebbe bello anche un confronto tra appunto il passato e l'attualità, e provare appunto a immaginare anche altre forme su come dare supporto, come dare solidarietà attiva alle persone che lottano contro il CPR. Quindi stiamo sintonizzati, sicuramente a Radio Blackout lo saprete.
Perfetto, allora io nel frattempo ti ringrazio e a risentirci a presto.
Grazie mille a voi, un abbraccio.
Ciao.